The number you have dialed is not in service at this time.
You know what? Let me not do this right now.
Salve a tutti, quest'oggi abbiamo in linea
Ticon Zero Architetti, studio nato nel 2004 a Ferrara, composto da 5 persone, di cui io sono Roberto Trebo, poi c'è Nicola Zaltron, Vittorio Anselmi, Federico San Marchi e Guido Galvani.
Di cosa vi occupate?
Un po' come tutti gli studi neonati, insomma c'è necessario lavorare soprattutto per altri studi, però abbiamo alcuni progetti nostri a cui siamo molto affezionati, in particolare potrei dirti, non so, i progetti legati ai project finance, che sono normalmente cose abbastanza grosse che abbiamo imbastito insieme ad altri studi e ad altri professionisti. Tra questi c'è un progetto per il Porto Canale di Riccione, che abbiamo fatto insieme a Opere Generali, Vincenzo Schinaia, e è di ormai non è più di quest'anno, è del 2006, devo ancora abituarmi.
Il significato di Ticon Zero?
Ticon Zero è il tempo zero, cioè l'origine degli assi cartesiani, quindi per noi era un modo di stigmatizzare un nuovo inizio, visto che veniamo tutti più o meno da esperienze così sviluppate, portate avanti all'interno del mondo universitario, abbiamo deciso a un certo punto di concentrarci su altro, di sviluppare un progetto nostro e insomma affrontare il mondo del lavoro non attraverso una visuale accademica, quindi così, un nuovo inizio, un po' romantico, però cosa vuoi, anche ci puoi mettere dentro un po' tutti i significati, ognuno di noi penso abbia il suo.
In che modo vi siete conosciuti?
Noi ci siamo conosciuti all'università, tutti quanti.
Quella di?
Ferrara. Io mi sono laureato nel 99, poi ho fatto un dottorato di ricerca in tecnologia dell'architettura. Nicola Zaltron e Guido Galvani hanno lavorato presso il Diaprem, che è una struttura all'interno della Facoltà di Architettura di Ferrara. Federico San Marchi, me ne vorrà per questo, ma te lo dico, è stato mio studente. Però insomma, ci siamo trovati, conosciuti e insomma.
Intanto guardo il vostro portfolio online. Il progetto qui è il porto di Riccione, se non sbaglio.
Sì, il progetto di riqualificazione dell'area portuale di Riccione, che prevede un incremento del numero di posti barca, che attualmente si attesta intorno al centinaio, mentre nel progetto ne sono previsti quasi il triplo. C'è poi tutta la serie di servizi portuali da prevedere, un programma funzionale in realtà molto aleatorio, perché sono talmente tante gli attori da coinvolgere poi in fase di progettazione definitiva, che è difficile prevederlo durante la redazione del progetto che viene utilizzato per il project finance, quindi per la gara.
Lo stato attuale?
Niente, insomma la progettazione che ha portato a un risultato che è stato consegnato il 30 giugno di quest'anno e stiamo aspettando ancora le decisioni dell'amministrazione pubblica e non si sa nulla chiaramente. Poi i tempi sono lunghissimi per queste cose, perché appunto sono molti soldi in ballo, sono molti gli studi coinvolti, anche se non magari in questa prima fase in cui l'energia più grande l'abbiamo spesa noi, ecco.
Puoi spiegare cos'è bene il Project Finance?
Il Project Finance nasce dalla legge 109 del 98, e niente, è differente rispetto ai concorsi, appalto concorsi, insomma, per i lavori pubblici. C'è il fatto che, in sostanza, per dirla in parole povere, tu ti porti dietro come progettista anche il promotore, quindi il gestore, il costruttore e il finanziatore. Quindi un'amministrazione pubblica che ha bisogno di un determinato servizio, una determinata infrastruttura, bandisce una gara e si presentano dei concorrenti, appunto, che si impegnano anche a fornire, oltre a l'oggetto del concorso che richiede l'amministrazione pubblica, anche i soldi per farlo, sostanzialmente.
Quindi uno sforzo notevole per uno studio di architettura.
Sì, anche perché sì, anche molto da un punto di vista così finanziario e economico, perché certe opere, cioè opere di questo tipo che prevedono project finance, sono legate a una necessaria redditività, per cui ricercarla in fase progettuale è il lavoro più difficile. In sostanza bisogna prevedere quanto questo renderà e in base a questo si impegnano i finanziatori, i gestori, eccetera.
Quali tipologie di software avete utilizzato durante la vostra progettazione?
Software? Dunque, questo va un mix di tutti i CAD che utilizziamo per la parte bidimensionale. Poi mi pare per la parte 3D, insomma, la prima, SketchUp, e la renderizzazione finale, Cinema 4D. E poi, come tutti, insomma, una marea di Photoshop.
Dove non può il 3D, arriva Photoshop.
Curiosity, ci arriva al pennello.
Tra i progetti che avete presentato sul vostro portfolio ce n'è uno che riguarda una casa agevole.
Casa agevole. Sì, sì. È un progetto del 2005. In questo caso noi ci siamo andati a trovare un committente che aveva espresso così la possibilità di realizzare dei bungalows per disabili, e quindi lui si era impegnato a portarlo fino a realizzazione, se non altro a proporlo a delle pubbliche amministrazioni, e è una ditta che produce case prefabbricate in legno e niente, quindi il committente è stato questo rappresentante, insomma.
Quali innovazioni avete introdotto all'interno della casa?
Beh, innanzitutto devo dirti che ci siamo fermati a livello di progetto preliminare, quindi quello che vedi è una bozza di idee, in sostanza, quindi non abbiamo avuto modo né occasione, tempo, insomma, perché non è stato remunerato, di studiarlo fino nei minimi dettagli. Quindi lo studio principale è stato quello che ha affrontato il discorso da un punto di vista tipologico, quindi una pianta costretta in piccole dimensioni che potesse soddisfare tutte le esigenze di movimentazione di disabili in carrozzina o altri tipi di disabilità. Quindi l'innovazione, insomma, per piccola che sia, è una certa attenzione alla possibilità di spostare, muovere il mobilio interno in modo da ottenere spazi flessibili, no, da un punto di vista dimensionale, e che potessero accogliere le esigenze del movimento dei disabili.
Cambiamo discorso, passiamo un attimo a dare qualche consiglio, se lo avete, sia per gli studenti sia per chi sta iniziando a lavorare in questo
momento. Diciamo che bisogna stare all'occhio, perché insomma, c'è l'abitudine diffusa a dare poco valore al lavoro prestato, no? Per cui ci sono molti posti dove, insomma, ti mettono un'arma in mano e ti dicono vai a sparare, insomma, mentre, insomma, spesso non ne vale la pena. Quindi insomma capita di fare orari incredibili, soprattutto all'inizio, che si è molto modesti, molto disponibili, no? E si viene sostanzialmente sfruttati. A me, grazie a Dio, non è capitato molto, ecco, è capitato in certe piccole occasioni, soprattutto in rapporti di lavoro molto brevi, insomma, perché appunto ero stato messo in guardia, insomma.
Cosa conviene fare se ci si sente sfruttati, se non si viene retribuiti il proprio lavoro?
Secondo me conviene fare comunque un tentativo se si ritiene che ne valga la pena, dopodiché avere il coraggio di valutare se la continuità possa portare a un qualche cosa, ad un futuro, che non deve essere necessariamente un guadagno economico che funziona come soddisfazione. Bisogna cercare di vedere un po' più in là e capire se prendere un po' di meno ma rimanere in un ambiente dove si lavora bene, si impara, si fa qualche passo avanti, valga la pena rispetto ad un guadagno facile dove però effettivamente il proprio intervento è limitato a mettere quattro righe in fila e completare delle pratiche. Credo che la soddisfazione personale sia fondamentale, per cui il consiglio è sempre quello base, no? Se sei contento ci rimani, altrimenti di meglio si trova.
Bene, un sentito grazie per la disponibilità. Alla prossima volta.